Rapporto sulla condizione attuale, anno 2013, degli adolescenti e dei giovani nel mondo. Ora, spesso una persona che ha un problema lo censura, non sa di avere un problema. E tu, che sei, se vai, se sei il terapeuta, non puoi far emergere il problema se non trovi la soluzione al problema. È meglio che rimanga nascosto il problema. Così io negli anni 90, nei primi anni 2000, pensavo, perché non si introduce la filosofia nelle scuole superiori, oltre che nei licei? E poi ho capito, meglio di no, perché non emerga il problema senza poter dare la soluzione. E la soluzione c'è, solo che non la si può dire e quindi è meglio che il problema non emerga. Quindi appunto questo rapporto tiene conto del fatto che il problema non può essere perfettamente nucleato, perché va data anche la soluzione. La soluzione c'è, ma non la si può dire, forse c'è. E quindi appunto poi c'è senz'altro e la soluzione sappiamo qual è, no? La fede. E quindi appunto non è opportuno che questa analisi si dica tutto quello che si deve dire. Il rapporto sulla condizione attuale, sto creando, nel senso che non ho nulla di scritto, vediamo cosa mi viene da dire. Adolescenti e giovani. Ecco, innanzitutto una prima osservazione è che il problema degli adolescenti e dei giovani d'oggi è il problema dell'uomo in quanto uomo, che emerge problematicamente e in particolar modo negli adolescenti e nei giovani, che è il problema di tutti gli uomini, solo che gli uomini di oggi, a partire dai 40 anni in su, soprattutto dai 50 anni in su, non li conoscono, non sanno cosa c'è nel proprio inconscio. Nei giovani invece questo che c'è nell'inconscio emerge. Emerge fino al punto che in alcuni emerge fin troppo, non essendoci la soluzione, si tolgono la vita. In alcuni casi, specie nei soggetti depressi per condizioni psichiatriche a carattere energetico strettamente clinico. Del profilo clinico. Poi una seconda osservazione è che il problema degli adolescenti è in fondo il mio problema, solo che io ho trovato la soluzione, loro non hanno questa soluzione. La mia soluzione è su due piani, speculativa, come ho detto a un professore, io leggo poco perché ho trovato le risposte nei miei stessi pensieri, che hanno una certa qualità. E una prima soluzione. L'altra soluzione invece è, diciamo così, come potremmo dire, se mi interrompo, particolare, diciamo, ecco. Poi, una terza osservazione, ecco appunto devo formulare la terza osservazione. Allora, era stato definito nel sito il problema, clinico fondamentale, il dubbio di fede, e appunto, questo problema viene censurato perché se emerge ci sono problemi. Ecco, in essi agisce particolarmente, e poi c'è i due problemi che caratterizzavano appunto la mia giovinezza, uscito dal liceo scientifico, no? Paura del mondo e dubbio di fede. Ecco, questi elementi agiscono anche in loro e agiscono in modo non troppo emergenziale, no? Perché appunto in classe un allievo dice, il professore cita Dio e lui dice, non si sa, non si sa, si vorrebbe che si sapesse, non si sa. Un parente mi aveva detto, dimostralo. E io potevo anche dimostrarlo, ma mica potevo snocciolare le dimostrazioni epistemiche. E poi dimostralo, avrei una testimonianza, ma non posso mica fare queste cose perché non sono socialmente accettabili. E quindi appunto, sì, dimostralo, potrei anche essere in grado di farlo, ma non si può. E qui questi due problemi, paura del mondo e ecco, Papa Francesco ha detto, no? I giovani sono preoccupati dal futuro, vadano dallo psichiatra, perché appunto la preoccupazione del futuro è una psicosi gratuita, si potrebbe dire, non ci dovrebbe essere preoccupazione, se si hanno le risposte, loro non le hanno purtroppo queste risposte. E la fede, si dice, va riattualizzata, va presentata in modo nuovo, perché? Perché non è chiara e non è affatto chiara. Non è chiara e io mi accorgo sempre più spesso che anche i sacerdoti, i preti, quando celebrano la messa, per esempio, mi chiedo se dovessi celebrare la messa all'altare, mi chiedo, no, spesso, sarei più condizionato dalle persone che mi stanno davanti o sarei più condizionato dalla presenza di Dio? Sembra che i sacerdoti siano condizionati dalle persone che gli stanno davanti. Alcuni recitano in modo sostenuto, cioè recitando la parte del prete, altri invece sono spontanei e non recitano affatto, cioè sono schietti e anche veloci, e ognuno ha il suo stile. Per dire cosa? Per dire che sembra che i preti non abbiano una rappresentazione di Dio. Sembra che i preti abbiano studiato teologia, ma non sanno avere una corretta rappresentazione di Dio. Ma per rappresentazione di Dio non intendo disegnare Dio su un quaderno e dire questo è il volto di Dio, o me lo immagino così, o il paradiso me lo immagino così. Intendo questo ed altro, cioè per esempio le corrispondenze tra Dio e le proprie pulsioni e i propri desideri. Tutti sono contenuti, tutti riescono, a tutto viene dato, a ogni desiderio viene dato la compensazione tramite Dio. Ecco appunto questi ragionamenti. Per dire cosa? Per dire che la fede cristiana è in crisi, perché è un messaggio che proviene da 2000 anni fa, e appunto sembra che il fondamento della fede stiano in fogli di carta che vengono definiti Bibbia, e che l'nichilismo dell'uomo ti fa pensare quasi, ovviamente tu non pensi affatto questo, ti fa pensare che non sia mai esistito un San Tommaso d'Aquino. L'unica cosa che sai di San Tommaso d'Aquino è quello che leggi nei libri, e questi libri da chi sono scritti? Da persone nate non prima del 1920, 1910, 1920, 1930. Tutto quello che è scritto è da queste persone, e quindi quello che precede sta nei libri di carta, bianchi o ingialliti, e quindi appunto tu fondi la tua fede sulla carta. 2000 anni fa, e chi lo sa cosa è successo 2000 anni fa? Tu fondi la tua fede sulla carta. L'illuminazione di Dio, e che ne sai tu che Dio esiste? Quindi appunto c'è questo concetto originale che introduco adesso, come c'è il solipsismo percettivo, il problema del nichilismo gnoseologico, così c'è anche un solipsismo fideistico, cioè l'uomo, il credente chiuso nelle proprie rappresentazioni, nelle proprie convinzioni, quello che Battimo chiamava il credere di credere, che era una provocazione, ma che in realtà ha un fondo di verità. Tu credi o credi di credere, tu, come dice San Paolo, ti muovi a tentoni, e appunto perché Dio è lontano, e cioè dice no, Dio dov'è, Dio non si fa sentire, no, Dio si fa sentire, ma appunto per la maggior parte degli uomini non è così semplice la questione. E appunto la fede, questo messaggio ci giunge da 2000 anni fa solo tramite libri di carta. Si può fondare la propria fede sui libri di carta, sulle rappresentazioni religiose? Santi che non sono nudi, sono vestiti. Puoi credere tu è un paradiso dove vedi il santo che, come cos'è, San Giuseppe da Copertino, San Giovanni da Copertino, mi sembra San Giuseppe da Copertino, che fa le elevazioni, no? Cioè i santi che vanno in paradiso vestiti come col saio francescano del monaco, ecco, cioè cos'è, in paradiso sei vestito? No, non sei vestito, sei nudo. Allora cos'è, mostri la donna nuda? Cos'è, pornografia? Quindi c'è una difficoltà nella rappresentazione del paradiso, e se non ti vedi il paradiso, come fai a credere nel paradiso? Come fai a credere a un concetto? Come fai a credere a Dio che è una parola e non è una rappresentazione? Ogni volta che te la rappresenti interferisce il demone, e che del quale pure tu non sai se esiste, e quindi appunto c'è una difficoltà nella concezione, nella percezione, nella credenza, nel pensiero di Dio e delle verità di fede. Questo negli adulti, figuriamoci negli adolescenti che appena vanno a catechismo, finita la cresima cessano di andare in parrocchia, come anch'io, statisticamente sono stato uno di questi giovani, dopo la cresima ho cessato di andare in parrocchia. Poi è passato il periodo, ecco, qualche puntina di pochi giorni di ateismo, non so che cosa, e poi il grande ritorno, lento, problematico, ecco. Questo è il problema della fede. E perché il problema della fede quando si analizza la condizione degli adolescenti? Perché forse Dio è la soluzione ai loro problemi. Un Dio consolatore, un Dio protettivo, un Dio che ti dice lascia perdere se non riesci a realizzarti nell'aldilà. Anche il bambino del terzo mondo con le mosche negli occhi e la pancia gonfia non riesce a realizzarsi nell'aldilà. Ma tu sai che nell'aldilà sarà felice, e quindi se perdi il lavoro, se non trovi il lavoro, se non studi, se non lavori, se sei depresso, non ti preoccupare perché Dio ti aiuta. Io l'ho passata grave la condizione, effettivamente la fede mi è stata d'aiuto, la fede, la musica, i film che ora non guardo più perché appunto non ho più questi problemi, e stento a leggere persino le barzellette della settimana enigmistica, talmente appunto non sono più in quella condizione, che non ho potuto tutte funzioni incoraggianti, diciamo così, antidepressive. Ecco, questo è un primo aspetto. Poi, e questo è l'aspetto della soluzione, che non c'è perché appunto non si crede nella soluzione, in Dio che è la soluzione, nei santi, in Gesù, negli angeli, eccetera. Poi, veniamo ad analisi appunto della condizione dei giovani, e anche atei agnostici ovviamente, i problemi. Il lavoro, il futuro, poi la responsabilità, il dovere, gli studi, i genitori che ti dicono studia, diventa avvocato, diventa medico, non ci riesci, sei un fallito. Alcuni genitori sono più saggi e dicono lascia stare con lo studio, ma questo è un problema di disistima. Ecco, appunto, in realtà le persone non sono depresse come alcuni sono stati, come alcuni sono, perché se c'è la ragazza che fa la barista, la commessa, non è che si sente umiliata necessariamente o si sente depressa, resiste bene nella sua condizione, quindi appunto questo non è del tutto problematico. Poi, quindi il futuro lavoro, ecco, poi l'angoscia, il futuro, l'uscire di casa, il lavoro, eccetera. Poi le condizioni, appunto, se non trovi il lavoro ci sono altri aspetti, implicazioni problematiche. Ecco, difficoltà a fare una famiglia, a uscire di casa, ad avere un lavoro, ad avere una casa, eccetera. Poi, poi le problematiche metafisiche, la morte, il nulla, eccetera. Poi le funzioni compensative, che io ho introdotto la psicologia delle funzioni compensative in questo sito, e la teologia non solo del tempo libero, anche il lavoro è una funzione compensativa, e la teologia e la psicologia delle funzioni compensative è la psicologia che studia il modo in cui l'uomo riempie il tempo, non il tempo libero, tutto il tempo della giornata. Funzioni compensative, cioè gli appagamenti dei desideri. Questa l'ho creata io nel sito e non l'ho letta da nessuna parte. C'è la psicologia dinamica, c'è la psicologia sociale, c'è la psicologia adolescenziale. Ecco, io ho creato la psicologia delle funzioni compensative. Analisi curricolare, non del percorso professionale, analisi curricolare del modo in cui l'uomo, minuto dopo minuto, ora dopo ora, e struttura il proprio tempo e passa la giornata. Ecco, io per esempio le mie funzioni compensative di questo tipo, sto parecchio attaccato a questo sito che ha ottenuto questi riconoscimenti, che è visto da queste nazioni, e quindi diciamo non è che io ho la sensazione di perdere tempo su un blog, penso di fare una cosa importante che assorbe molto del mio tempo, parecchio del mio tempo, poi il lavoro, poi il riposo, poche letture, poca televisione, la televisione peraltro non la posso guardare perché a casa mia i programmi è sprogrammato e non riesco a riprogrammarla, internet fondamentale, e il computer e la scrittura al computer, ecco qua, il computer mi ha fatto anche male perché appunto troppa esposizione al computer può creare esaurimento specifico da computer. E poi penso ai miei genitori, ecco, così io riempio la mia giornata. E gli altri giovani come la riempiono? C'è chi sta solo a casa davanti a internet, c'è chi esce con gli amici, c'è chi va al cinema, alla musica, alla discoteca, eccetera, c'è chi passa lo sballo, c'è chi è alienato, c'è chi si compensa in modi che sappiamo, e poi anche le altre cose più forti, più pericolose, e poi appunto l'amicizia, e poi l'alcol, la droga, il fumo, il sesso, eccetera. Ecco la struttura di un giovane che va a scuola e il pomeriggio deve riempire il tempo, lo riempie in modo sano, col dovere, forse anche stressante, competitivo, l'inglese, il pianoforte, la danza, la musica, eccetera, poi lo studio, gli amici, eccetera, poi internet, il cellulare, fondamentale, non manca mai, e poi la lettura rara del giornale, poi c'è il giornale quotidiano nazionale, Corriere, oppure c'è quello locale, Messaggero e Gazzettino, che viene comprato anche dagli amministratori locali, cioè dalla classe dirigente locale, perché legge di sé nei giornali e viene ad essere informata della vita a livello locale, comune, provincia, regione. Quindi fondamentale è il giornale locale, che non è solo, come pensavo, come ho sempre pensato, il giornale di chi ha paura del mondo. Cioè io leggo le notizie locali perché ho paura di spalancare la mia mente. In realtà io compro il Corriere e poi ogni tanto anche compro il Gazzettino, il Messaggero per leggere le notizie locali, oppure me lo guardo nel bar. Ecco, poi, ecco, per dire perché parlo di me, perché appunto i giovani accedono poco ai giornali, mi pare di poter dire. La musica, il cinema, la rockstar, ecco. Poi, interessante questa cosa che è pertinente nell'esposizione, il fatto che nelle riviste adolescenziali che si vedono nei giornalai, che io vado appunto a vedere cosa vendono ai giovani, queste riviste che si riconoscono subito perché sono piene di colori, immancabili sono gli One Direction e Violetta. E questo ti fa pensare a una cosa molto particolare, perché questi sono stati creati dopo il 2005, cioè sono cose molto recenti. Se tutte le riviste adolescenziali per gli adolescenti hanno queste cose qua, significa che gli psichiatri, appunto era uscito un articolo sul Corriere della Sera che diceva che gli One Direction sono stati creati in provetta, gli psichiatri sociali, i manager, gli psicologi di questa industria massmediatica hanno rilevato che c'era un buco da riempire, perché questo buco è stato riempito in questo modo. Poi, se non c'era un buco, queste cose qua sono particolarmente trascinanti e quindi trascinano l'opinione pubblica giovanile dei giovanissimi in un modo che prima non poteva essere fatto. Immancabili, quindi, Violetta e One Direction. Li cito in classe e immediatamente senti un baccano. Ho citato gli One Direction, non Violetta. La prima occasione cerco anche di citare Violetta, perché perché la violetta viene letta dalle femmine per la costruzione della loro identità, e mi chiedo se, beh, forse sarebbe meglio non farlo, di chiedere ai giovani se conoscono violetta, forse questo in una platea maschile non è opportuno farlo. Ai maschi va chiesto di One Direction e alle femmine va chiesto di violetta, questo è opportuno, non l'altro. È ovvio comunque che i maschi accedono a cose ben diverse da Violetta, perché Violetta è vestita. E, poi ho letto, mi pare che Violetta argentina, è fenomeno argentino, viene visto in Italia, in Europa e poco negli Stati Uniti d'America. Non mi ricordo, non capisco se Violetta ha successo negli Stati Uniti d'America, devo approfondire il discorso. E poi rapporto sugli adolescenti, quindi futuro, lavoro, studio, angoscia, nulla, morte, Dio, fede e tutto questo gran calderone. Dovrò fare un'esposizione sul rapporto tra inconscio di Freud e il vaso di Pandora, ecco, quindi lo cito qui, ecco, e lo cito già, lo approfondisco perché non vorrei dimenticarmi di farlo, ma dopo me lo segno in appunto. Va fatto questo parallelo perché appunto l'inconscio, Freud mette nell'inconscio il diavolo, Dio, il paradiso e l'eternità, chiama tutte queste cose roba vecchia, lui non ci pensa, le mette nell'inconscio, chiude l'inconscio e dice: io non so cosa c'è qui dentro. L'inconscio come luogo in cui Freud censura la teologia e la metafisica, che esplicitamente lui chiama roba vecchia, cioè roba in cui non credere, e sta nell'inconscio. E questa cosa nell'inconscio c'è anche l'inferno e il diavolo, che emerge negli stati psicotici, negli stati psichiatrici e anche, stati in senso psichico, e poi anche nei fenomeni massmediali tipo film dell'horror, zombie e roba di questo genere. Per esempio film sul paranormale che faceva paura alle persone, andando a vederlo appunto fa paura, no? Perché si interfaccia il soprannaturale negativo, l'inferno. Queste cose servono ai giovani come anche Halloween per esorcizzare le loro paure. Quindi tutta questa critica cattolica di Halloween, ma ovviamente dal punto di vista psichiatrico non è affatto negativo il fenomeno Halloween nel giorno di tutti i santi e di tutti i morti. Perché appunto del giorno dei morti? Perché, sì, di tutti i morti, perché Halloween ha un effetto catartico, si è espanso in America e si espande anche in Europa, nei confronti delle paure dei giovani. Io mi ricordo che quando ero al Zanussi una ragazza disegnava alla lavagna, due o tre ragazze, quindi in corso unitario, disegnavano tombe e ragnatele e ragnetti ovviamente stilizzati in forma fumettistica. Appunto questo c'è nell'inconscio, loro esorcizzano in questo modo le loro paure, la zucca, ecco, e quindi appunto si tratta di un fenomeno catartico che serve a sfogare l'angoscia, l'ansia, e quindi non è che questa pratica adolescenziale tu ti vai a spiegare i santi e i morti, non hanno capacità di comprensione, ecco, di queste cose. Tu non puoi imporre la fede, la fede va analizzata in senso psichiatrico, come bisogno, oltre che come rivelazione. Ecco, che dire ancora, rapporto della condizione attuale, mi pare di aver fatto un discorso equilibrato, non troppo angosciante, abbastanza positivo, mi pare, ecco, qual è il concetto fondamentale di questa situazione, di questa esposizione? È che la crisi dell'uomo, la crisi del tempo attuale, crisi della metafisica, morte della filosofia, crisi dell'etica, crisi della politica, crisi dell'economia, la crisi globale, la crisi dell'apocalisse per intenderci, come non sono io il primo ad averlo detto, come anche diceva Ratzinger, come i tempi del crollo dell'impero romano 476 d.C., così siamo ai tempi, forse si riferiva al Sacro Romano Impero, no, certamente, no, si riferiva al 476, così anche oggi sta per crollare una civiltà, ovviamente una crisi, la crescita è il parto del bambino che è in crisi, cos'è il trauma del parto, ecco, quando nasce appunto è bloccata la funzione dei polmoni perché riceve l'ossigeno dalla placenta, no? E a tutto l'improvviso si sblocca e quindi appunto c'è un blocco, uno shock dell'apocalisse, e poi emerge la nuova umanità e tutti i problemi sono risolti, e questi problemi riguardano ogni uomo a livello inconscio ed emergono ed esplodono nell'adolescente, e allora lui si rifugia, si nasconde, si chiude in camera da letto, come in Giappone i ragazzi che tirano giù le tende, e quel fenomeno che non mi ricordo, che non, ovviamente non so, non posso ricordarmi il nome in giapponese, no? Ho caído, una roba del genere, ma assolutamente non lo so, e chiudono le tende, chiudono le tapparelle, si chiudono, ecco, perché hanno paura, e loro certamente non conoscono Cristo, e anche se hanno Goldrake, ecco, quello era stato il loro Cristo, no? E Mazinga, e quindi praticamente e i giovani si rifugiano, scappano, si chiudono in camera, vanno, si rifugiano nella famiglia, si rifugiano nel gruppo dei bar, nella droga, nell'alcol, nel fumo, nella discoteca, hanno paura. E il leone in gabbia, come appunto ho detto, e loro poi escono da lì e avviene questo fenomeno tranquillo, riservato, e poi tutto emerge e quindi tutti i problemi si risolvono. Si entra nell'era di pace, si va verso Cristo, il tempo si accelera, la vita si abbrevia, perché appunto tutti i problemi sono risolti, e si guarda al passato, quello che è successo, e si guarda al futuro, e tutti i problemi sono risolti. E quindi appunto si tratta di pochi momenti, alcuni ce la fanno e resistono, altri non ce la fanno e non resistono, e quelli bisogna cercare di recuperarli, ecco, di impedire appunto che vadano nella disperazione, ecco, perché tutto in realtà c'è solo motivo di gioia, perché appunto tutti i problemi si stanno risolvendo.